sono trovata benissimo con gli australiani, con le australiane, ho imparato tantissimo, c'è un livello di professionalità molto molto più alto che in Italia purtroppo al momento. È vero, le nazioni traino storiche sono state l'Italia, la Francia, l'Olanda, il Belgio, però ora l'Australia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti stanno veramente giocando un ruolo fondamentale. Sono stata contentissima di aver passato questi 2 anni con l'Orica, perché come atleta, tecnicamente, come nutrizione, allenamenti, mi hanno insegnato tantissimo. L'Australian Institute of Sport credo faccia un grandissimo lavoro di ricerca e sostegno dei suoi atleti, cosa che in Italia al momento non esiste. In Italia certo siamo seguite dalla nazionale, abbiamo i corpi militari che aiutano, però non abbiamo questo sostegno per quanto concerne le conoscenze e la professionalità che hanno alcune squadre all'estero al momento.
Si vive, è un lavoro con il quale si diventa dei professionisti relativamente ben pagato, il ciclismo femminile?
Beh, diciamo che confronto al maschile no. Nel femminile le atlete top possono vivere di ciclismo. Certo, non è che quando si smette si sta in vacanza tutta la vita, ecco, sì, è molto difficile soprattutto emergere, perché nei primi anni è veramente dura, e io sono stata fortunata ad avere la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta, quindi sì, è molto difficile tenere duro in quegli anni, poi se si ha la fortuna di arrivare al top ci si può godere degli anni facendo solo l'atleta.
Senti, che età è la tua come ciclista? Perché almeno chi come noi, insomma, vive soltanto quello che per voi è la superficialità del ciclismo, in mente Gianni Longo, per esempio, che ha proseguito fin quando praticamente essere sostanzialmente una nonna in bicicletta. Quanto dura la carriera della ciclista donna, e tu a che punto sei della tua carriera?
Ma io ho 25 anni e sinceramente spero che a 50 anni avrò di meglio da fare nella mia vita.
Non ti vedi come Gianni Longo, eh?
No, direi proprio di no, però rispetto le scelte di tutti, e penso che per una donna sia molto diverso da quello che si presenta la carriera per un uomo, perché una donna ha altre necessità. Ovviamente se un uomo vuole fare famiglia può farla anche mentre sta correndo, una donna ovviamente non può, quindi penso sia tutto relativo alla persona. Fisicamente, appunto, Jenny Longo mostra che si può, essendo un'atleta talentuosa, si può continuare fino a 50 anni forse, però non penso sia un esempio da prendere anche per altre cose che ha fatto.
E poi ci arriviamo anche alle altre cose.
Esatto, quindi per esempio Judith Hart, che ora abita a Melbourne, ha continuato fino a 36-37 anni. L'ultima gara che ha corso è stato il mondiale a Valkenburg, in cui ha vinto la cronometro, e poi semplicemente ha deciso di smettere per raggiungere altri obiettivi nella sua vita. Quindi alcune atlete smettono più giovani, alcune atlete un po' più tardi, alcune atlete cominciano più tardi, quindi tutto dipende dalle priorità che una ragazza si pone nella sua vita. Sì, penso che comunque il limite fisico sia per una donna 36-37 anni.
Senti, fino adesso abbiamo parlato delle differenze tra maschile e femminile, appunto del fatto che i grandi tour, per esempio, sono più brevi come numero di tappe, e le singole tappe sono significativamente più brevi rispetto al maschile. Perché la maratona è maratona per uomini e donne, o appunto in altri sport, anche nel calcio si gioca nello stesso campo uomini e donne, perché soltanto nel ciclismo esiste questa grossa differenza?
Ma non lo so, probabilmente dalla tradizione il ciclismo è di per sé uno sport molto maschilista, e quindi non si è mai pensato a una parte femminile del ciclismo fino agli ultimi anni, quando si è visto che anche le donne possono gareggiare, e come, e il livello sta crescendo tantissimo nel femminile. Quindi adesso pian piano sempre più persone stanno rendendo conto che anche le gare femminili possono essere estremamente interessanti, direi anche talvolta più interessanti, perché sono più corte, c'è molta più azione e non si sa mai come vanno a finire, mentre se si guarda una tappa lunghissima di 250 km, il Tour de France, piatta, si sa che andrà via la fuga, si sa che la riprenderanno, si sa che i velocisti si disputeranno la volata, quindi guardare gli ultimi 200 metri è come guardare tutta la gara, diciamo, mentre nelle donne non è mai così, mai scontato, e tante persone, avendo la possibilità tramite appunto il Fiandre, la Freccia Vallone, di vedere la nostra gara prima di quella dei maschi, si stanno accorgendo di quanto può essere interessante il nostro ciclismo. Il livello si sta alzando tantissimo, si è alzato tantissimo negli ultimi anni, quindi sono tantissime atlete che possono puntare a vincere. Imprevedibile, perché non ci sono gli squadroni super come negli uomini, ci sono tante squadre con tante atlete forti, però si deve fare i conti con miriadi di interessi da parte di altre formazioni, e quindi è meno scontato in quel senso, perché non ci sono, diciamo, 8 corridori che sono lì per tirare la volata a un Cavendish o a un Greipel. Ci sono tantissime diverse possibilità di vincere queste gare, ecco. E non ci sono, nel ciclismo femminile non ci sono tantissime velociste pure, ci sono atlete che possono far bene su tutti i terreni, come Marianne Vos, la campionessa del mondo Lizzie Armistead, Pauline Ferrand-Prévot, ci sono tantissime atlete di alto livello adesso, tante australiane come Tiffany Cromwell, le australiane dell'Orica, e italiane anche. Siamo la nazione che negli ultimi anni ha vinto più mondiali, quindi traiamo molto, molto onore da questo.
Gli investimenti nel mondo del ciclismo femminile stanno crescendo significativamente parallelamente all'interesse, o è l'interesse che sta crescendo secondo te anche perché c'è una copertura mediatica maggiore dei vostri eventi?
Allora, diciamo che secondo me, io lo vedo in maniera molto positiva, siamo in crescita in tutti i sensi. Non mi sento di scollegare l'interesse mediatico dall'entrata di nuovi sponsor, perché sono collegati a un circolo virtuoso, quindi più sponsor porteranno a più copertura mediatica, e più copertura mediatica porterà più sponsor nell'ambiente. Quindi quest'anno, dal 2016, l'UCI ha deciso, l'Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di inserire il World Tour femminile, e ci sarà molta più copertura mediatica online, sulle TV. La corsa e la Vuelta sono su Eurosport, sono in diretta in centinaia di paesi, quindi c'è veramente un interesse che sta crescendo. Ci sono molte più aziende che producono bici, abbigliamento, accessori, stanno vedendo questo mercato, stanno producendo prodotti adatti alle donne, si sta veramente rendendosi conto che c'è un altro 50% della popolazione che vuole andare in bici e che vuole spendere in questo senso. Quindi io la vedo in maniera positiva. Oltretutto, allora, io ho corso per l'Orica Green Edge per 2 anni, e dal 1 gennaio sarò parte della formazione californiana Silence Cycling Team. Il nostro manager Omer Kem è stato professionista, ha fatto il manager di squadre maschili per 8 anni. L'anno scorso è stato, diciamo, per caso messo in contatto con una squadra femminile e le stava un po' aiutando come management. Entrando in questo mondo, ho visto questa, parole sue, ha visto che in questo mondo è molto in crescita, e è stato, diciamo, molto attratto al punto da abbandonare la squadra maschile e creare questo Silence Pro Cycling Team dal niente. Quindi questo dà molto morale, vedere che persone che lavoravano nel maschile decidono di puntare sul femminile e non inverso.
Continuiamo questo parallelo tra il ciclismo maschile e quello femminile, perché quello maschile ha probabilmente vissuto il suo apice dal punto di vista dell'interesse e degli investimenti in tutti gli anni 90, poi un po' la vicenda Pantani, ma non solo, Virenque, eccetera eccetera, Armstrong ovviamente sono state un duro colpo alla credibilità di tutto quel mondo, e queste vicende sono state tutte accomunate da un unico denominatore comune, che è stato quello del doping o comunque dell'uso di sostanze illecite. In che modo secondo te questo problema esiste anche nel mondo del ciclismo femminile, e come viene combattuto e come eventualmente è stato superato?
Certo, beh, negli anni scorsi il ciclismo veramente ne ha combinati di tutti i colori, però vorrei sottolineare come il ciclismo sia molto più controllato di tutti gli altri sport. Quindi ci sono statistiche che lo mostrano, statistiche della WADA, statistiche delle agenzie antidoping mondiali, che dimostrano come i ciclisti siano tanto più controllati di tutti gli altri sport, e questo è un vanto per noi. Certo, più controlli portano più scandali, però certo, se ciò è dovuto a una volontà di avere un ambiente più pulito, ben venga. Il ciclismo è continuamente colpito da questi problemi, e penso che in questo frangente il ciclismo femminile, essendo meno pagato, essendo, diciamo, meno al centro dell'attenzione dei media eccetera, sia un po' più pulito, anzi tanto più pulito. Penso che gente che vuole imbrogliare ci sia in ogni ambiente della vita, non solo nello sport. Sì, in questo frangente penso che il nostro ciclismo sia un po' più pulito, però sono ottimista anche per il ciclismo maschile. Penso che si stia facendo tanto, si sia fatto tanto e si stiano vedendo i risultati. Quindi con questi sistemi in cui noi siamo reperibili, dobbiamo essere reperibili e le agenzie antidoping devono sapere in ogni momento dove siamo, quindi per controlli fuori gara e qualsiasi cosa, penso che questo stia funzionando come il passaporto biologico, come queste altre misure. Il doping è sempre un passo avanti all'antidoping, però tengo a precisare che in tutti gli sport è così e quindi sono molto orgoglioso del mio sport che ci controlla così tanto.
Tu comunque quando cominci una gara non hai mai né l'impressione né la tentazione né la voglia di pensare male?
Se si comincia a pensare male è meglio che si smetta di correre, perché ogni volta che qualcuno ci batte fa meglio di noi e si dovrebbe pensare, ma chissà, io voglio pensare che chi mi batte ci sia allenata meglio di me, non so, abbia una giornata migliore o cose così, e comunque penso che l'unica cosa che si può fare è guardare il proprio operato, essere convinti di quello che si fa e rispettare i propri valori, quello in cui si crede, e avere la miglior carriera possibile in questo senso.
Senti, siamo ad inizio anno, è tempo di buoni propositi in questo 2016, quali sono i tuoi obiettivi?
Beh, 2016 ovviamente è un grande anno per tutti gli sportivi, ci sono le Olimpiadi di Rio de Janeiro. E questo è il mio obiettivo veramente, veramente importante. Le Olimpiadi sono il sogno di ogni bambino, di ogni bambina che comincia a fare sport. Quindi questo è il mio primo e più importante obiettivo della stagione. Le Olimpiadi sono ad agosto, però le selezioni cominciano ovviamente dalle prime gare ed è per questo anche che sono in Australia ad allenarmi, insomma, in una stagione adatta per cominciare bene la stagione e provare ad avere dei risultati all'inizio in modo da, insomma, essere in lizza per le selezioni della nazionale italiana.
Non si ha la tentazione di risparmiare un po' le energie per non incorrere nel rischio di arrivare troppo stanchi ad agosto, quando poi si deciderà l'appuntamento principale della stagione?
C'è il rischio e bisogna trovare un equilibrio, però non si può nemmeno rischiare di risparmiare troppe energie e poi non essere selezionati perché mancano i risultati. Quindi è molto difficile perché la testa vuole fare il meglio da inizio stagione, però bisogna sapersi dosare, saper dosare le energie e accettare che in certi periodi bisogna scaricare, riposare e prepararsi per le nuove sfide. Quindi per quanto riguarda la mia stagione, sto programmando un inizio spero buono per poi non rilassarmi ma fare un periodo più concentrato sull'allenamento durante la primavera europea, quindi durante le classiche del nord eccetera, che non sono particolarmente adatte a un tipo di corridore come me. Vorrei concentrarmi di più sulla preparazione, sempre gareggiando e aiutando la squadra, però non avendo la pressione mentale di fare il risultato, per poi avere un altro periodo di forma verso giugno, luglio, prima delle Olimpiadi.
Al momento quante chance ti dai di esserci intanto, di essere convocata?
Beh, purtroppo per le Olimpiadi c'è una squadra con i numeri molto molto ridotti, quindi le nazioni top, e l'Italia è una nazione posizionata bene nel ranking UCI, hanno 4 atlete al momento. Quindi penso di avere buone chance perché nel 2015 ho fatto una buona annata, però dipende, l'Italia ha tantissimi talenti, tantissime veramente cicliste forti e quindi si vedrà dalle prime gare come vanno le altre e cosa ne penserà il tecnico nazionale Dino Salvoldi, anche perché il percorso è molto duro, quindi sicuramente abbiamo buone possibilità con alcune nostre atlete come Longo Borghini, Cecchini, Guderz in salita, però bisogna vedere appunto come staranno queste atlete durante l'anno. E da parte mia, io ho provato il percorso di Rio l'anno scorso e penso che la salita di 6-7 km nella parte finale del percorso può essere determinante per le donne, ma visto che ci sono squadre con numeri così ridotti è difficile controllare la gara prima, quindi si avrà bisogno sì di una scalatrice pronta ad affrontare quella salita nel caso il gruppo si trovi unito ai piedi della salita, però bisogna saper controllare la gara anche prima, e l'Olimpiade è una gara strana, quindi non escludo che arrivi una fuga come a Londra.